Viaggio in Italia di Gigi Donelli.
E la puntizia di qua?
Scritto su?
Sì.
Auguri Alessio.
Perché la Guvani dice di darle, no?
Ma se la contendono.
Ah, ok, è una faccenda non chiarita.
Penso detto che è Fluviano.
Ah, ok.
Questa è Guvana Goriziana. A Cividale la fanno come noi facciamo la puntizia invece, con la pasta lievitata. Non vedi nessuno di tutti.
Comincia in pasticceria, tra una putizia e una gubana, questa nuova tappa del viaggio in Italia. Oggi mi sposto tra Gorizia e il mare, tra il Carso e l'Adriatico, che a Monfalcone si apre sul Golfo di Trieste. La provincia di Gorizia è tra le più piccole d'Italia. Ha 135.000 abitanti, distribuiti in 25 comuni. La storia di questo crocevia di genti si lega inestricabilmente a quella del suo fiume, l'Isonzo, che si fa strada lungo un canyon scavato nella roccia carsica prima di arrivare a Gorizia, scivolando ai piedi del Monte Sabotino. Dalla pasticceria alla pubblica amministrazione, immersi nell'atmosfera mitteleuropea delle strade cittadine. Il comune è nel palazzo Attems Petzenstein, un edificio settecentesco realizzato dall'architetto Niccolò Pacassi, che visse alla corte di Maria Teresa d'Austria, tenendo sempre casa e famiglia tra la capitale e Gorizia. Tra pavimenti in legno ed alti soffitti a stucco, l'assessore alla cultura mi introduce alla sua città. Claudio Cressati è un professore universitario, insegna storia dell'integrazione europea in una città che fino al 2004, anno di ingresso della Slovenia nell'Unione, ha vissuto in prima persona la storia della grande divisione che ha segnato il Novecento.
Senz'altro lo condiziona ancora, nel senso che il Novecento è stato per Gorizia un secolo di conflitti, di scontri, e questi scontri, questi conflitti sono ancora rintracciabili sia dal punto di vista, come dire, geografico, urbanistico, sia per certi aspetti anche nella mente, nell'animo di soprattutto di alcuni che magari li hanno vissuti direttamente. Diciamo che Gorizia è una città che per i primi 9 secoli della sua storia è vissuta in un contesto multiculturale, plurale dal punto di vista linguistico, delle appartenenze, al confluire tra le tre grandi famiglie della cultura europea, quella neolatina, quella germanica e quella slava. Di conseguenza, con l'emergere dei nazionalismi e poi anche delle contrapposizioni tra le grandi ideologie, è entrata in crisi, perché Gorizia era un po' germanica, un po' austriaca, un po' italiana, un po' slava, ma non era completamente nulla di queste cose. E ogni nazionalismo la voleva invece tutta per sé.
Ecco, oggi di questa multiculturalità, di questi tre elementi, che cosa sopravvive? Oggi Gorizia è una città pienamente italiana?
Direi di no. Se per pienamente italiana significa una d'armi di lingua d'altar, di memoria, di sangue, di cor, per citare il Manzoni, nel senso che l'italiano e la lingua italiana è stata sempre quella maggioritaria, dominante, sia quantitativamente che come dire, come peso culturale o civile nella città, ma c'è stata sempre anche, ci sono state altre lingue, altre anime, appunto. Quella germanica è stata sostanzialmente spunta con la prima guerra mondiale, e quella slava, quella slovena in particolare, no. Abbiamo una minoranza slovena che è la lingua parlata nello stato che si trova immediatamente alle soglie di Gorizia.
La Slovenia si è sganciata dall'ultima Jugoslavia solo nel 91, quando l'esercito di Belgrado l'ha abbandonata senza combattere per concentrarsi sulla Croazia. nella seconda metà del Novecento, dunque il suo destino è stato molto simile a quello di Gorizia. Il confine, insomma, ancora una volta il confine, e per farmelo raccontare da chi ci convive da sempre, vado a trovare Gualtiero Fabris, infermiere in pensione, nella sua casa di via Tonsiga al numero 20. Questa è una via della zona orientale, in un quartiere costruito negli anni 30 ai piedi della collina. Sono case popolari su due piani, ingentilite dagli orti e da dimensioni che oggi sono quelle delle graziose villette di periferia.
Questi sono venuti da Firenze, qui del confine di Stato, che è voluto venire la commissione. Questo è buttato giù il muro perché era fino là non si poteva passare dentro, no? Mi ha fatto il muro, il confine va così, no? Viene qua, ecco, questo è il confine. Ed è
57-29 c'è scritto.
Ed è così, e va su, diritto, va oltre, che dopo va fino oltre la Transalpina.
Quindi qua siamo in Slovenia?
No, qua siamo in Italia.
Qui siamo in Italia?
Sì, qua, di qua, per il portone, è in Slovenia.
È complicato qua, seguire. Ah, quindi qua siamo in Italia, ma...
Qua è già in Slovenia, no? Questo è Slovenia.
E questi sono i suoi vicini?
Sì. Gente che si balla, non è che...
E tra l'altro... Magari sono i suoi vicini,
ecco,
da un bel po' di
qua
tempo.
Qua si andavano giù tutta questa povera gente, alla notte, specialmente la notte quando era brutto tempo. Una sera ne ho contati 100.
Questo in che anno?
Tre anni fa, quando che era quella questione che scappavano sta gente, insomma, no? Venuti giù 100 erano, e dopo lì in fondo erano le donne e i bambini, quelli mi facevano pena. Inverno era freddo.
Mamma mia.
E piangevano lì, e io... guardavo, lì dopo sono andato fuori, guardavo, no? E dopo avevano mandato poliziotti del palo da tutte le parti. E dopo, ma non corri che venite su qua. Si mettete laggiù col furgone, dietro il muro, là. State
aspettate.
Aspettate, e loro arrivano.
Gualtiero, sul confine che per anni ha fatto paura all'Europa intera, ci vive. Dopo la guerra, il confine si è insinuato tra il suo orto e quello del vicino. Lui è rimasto italiano, il vicino è diventato jugoslavo. E poiché la sua casa sorge accanto alla boscaglia, in un punto gradito ai passatori, è stato testimone di ogni genere di fuga. Un tempo dal blocco sovietico, poi dal blocco dei poveri, in cerca di una vita migliore.
Il confine va su, va oltre, va fino dalla parte di là, dopo va su oltre la Transalpina.
Bello ritmo.
Sì, più su qua è un ceppo, perché qua viene giù l'acqua, no? Giù l'acqua che ce la danno loro, no? Perché è un trattato. Ecco, vede?
Chi è Tonzig?
Chi è Tonzig?
Chi era Tonzig?
È un pittore, un personaggio qua, un goriziano, no?
Via Tonzig al numero 20.
Sì.
L'ultima casa.
E qua erano come le bandiere, no? Là con la stella rossa. Adesso lo porto a vedere di là, adesso lo faccio vedere anche. E dopo questo qua va fino in fondo giù. Fino in fondo, no? Io ho buttato sul muro e adesso passava il treno. Ecco, allora il confine va così, fino a qua, vede? Ecco, là è il cippo, là nell'angolo. Va okay. Giù così con stesa, va lì, vede il quattro cippo lì?
Sì.
Va giù così, prende quelle altre due carri, dopo torna dentro, dopo va giù di lì.
Sembra una mosca il percorso, una mosca impazzita.
Sì, no, ma erano come... Vi faccio vedere qua. Questo qua è
questa già, la Transalpina sì. Che ci passa
sì,
davanti.
Sì, ma qua è Nova Gorica, sono tutte case nuove.
Eccolo
là,
il treno che arriva.
Sono tutte case nuove queste. Tutte case nuove. E qua hanno fatto la strada loro che vanno in bicicletta, corrono a piedi. Passato il tunnel, 280 metri. Ecco, questo è il treno suo.
200 e tanti metri e il treno arriva nella vecchia stazione di Gorizia, ora Nova Gorica, raccontata così da Guido Piovene.
La stazione. Il grande edificio ed il piazzale che lo precede appartengono alla Jugoslavia. Immobilità, silenzio. Il piazzale è deserto. Lungo la linea ferroviaria, dall'altra parte, scorgo, aguzzando gli occhi nella nebbia, che cresce la sagoma di un soldato, ritto su un'impalcatura. Poi, nel piazzale, altre due sentinelle, colore delle foglie secche mimetizzate contro una catasta di legna. Dalla parte italiana, sfiorata dai reticolati, è un'osteria famosa per le gite domenicali e di pranzi di nozze. Un pranzo di nozze si tenne, mi dicono, tempo fa. La sposa, di origine slava, magra, alta, bellissima, la pelle rossa, l'occhio lucente, lo sguardo e il naso aquilini, di regalità pastorale. Sposi e invitati uscirono. Davanti avevano il filo spinato e la sbarra. Il piazzale, su cui camminava senza guardarli la sentinella jugoslava. L'edificio della stazione e dai lati, vista di sghembo, la linea ferroviaria. Giunsero qui di corsa due donne vestite di nero, appoggiandosi all'altra sbarra. Distavano 200 metri. Chi fossero non si distingueva. Uno le riconobbe, si rivolse alla sposa e disse: «Le tue zie sono venute a salutarti». Lo sposo si portò la mano alla bocca e gridò: «Zie!». Si videro dalla parte opposta le due sventolare la mano.
Viaggio in Italia.
Di nuovo a casa Fabris, in via Tonsiga al numero 20. Gualtiero ricorda gli anni 60, quando nell'ospedale dove lavorava arrivò Franco Basaglia e rivoluzionò il mondo degli ospedali psichiatrici. In una città in cui tutto nel Novecento riporta a qualche guerra, anche i malati di mente ne erano spesso le vittime, come zio Vittorio.
A casa mia, quando venivano a mangiare, erano a tavola come uno di noi, era mio figlio più grande, che l'ha malato proprio quello che è il mio braccio destro, e lo chiamava zio Vittorio. E lui anche ha avuto l'odissea, non era uno di quelli svegli così, ma lavorava per una ottima famiglia, perché
di Gorizia?
Sì, di Gorizia. Lui è stato portato via, non so da chi, e l'hanno portato via nei famosi 40 giorni, quando era l'occupazione delle famose truppe, no?
Cioè del maggio del
45. Sì, del maggio 45. Del 45, l'hanno portato in campo di concentramento e lì ha vissuto per più di un mese. Insomma, era un ragazzo che pesava 84-85 kg e insomma lui ha fatto due volte il buco per essere ucciso, e di notte mangiava l'erba. Un uomo che quando l'hanno preso, dopo che insomma gli americani hanno saputo di questo concentramento.
Il maggio del 45 fu un periodo durissimo da queste parti, un periodo di vendette e di violenze. Piero Melograni ce lo ricorda.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le regioni italiane del nord-est, nelle quali è Gorizia, si trovarono ai confini dell'impero sovietico, perché questo impero includeva allora la Jugoslavia. La Jugoslavia del maresciallo Tito uscì dalla sfera di influenza sovietica soltanto dopo il 1948, l'anno in cui Tito venne scomunicato da Stalin. Prima, nell'immediato dopoguerra, mentre le grandi potenze vittoriose preparavano il trattato di pace da imporre all'Italia sconfitta, Tito era amico dell'Unione Sovietica, protetto da Stalin e trovava appoggi anche negli Stati Uniti e soprattutto in Gran Bretagna. Si parla spesso di Trieste, si parla molto meno di Gorizia, la città spaccata in due dalla cortina di ferro, una parte all'Italia, un'altra parte assegnata alla Jugoslavia. Ancora oggi Gorizia è spaccata da un confine, quello con la Slovenia, dato che la Jugoslavia non c'è più. Per molti decenni la città di Gorizia, in qualche modo come Berlino, sia stata attraversata da una separazione legata a una mentalità arcaica, agricola, niente affatto moderna. Il mondo antico era legato all'agricoltura e quindi alla terra. Un privato che possedesse grandi quantità di terra era considerato ricco e fortunato. Allo stesso modo si credeva che uno Stato, quanto più territorio occupasse, tanto più sarebbe stato potente e ricco. Queste erano le idee, i pregiudizi correnti nel recente passato, pregiudizi destinati a resistere in qualche modo fino ad oggi, senza riflettere sul fatto che la Svizzera, con un territorio assai limitato, grazie alla sua intraprendenza raggiunse un livello di ricchezza molto più alto che non quello dell'Italia e della Jugoslavia. Mi piacerebbe che tra qualche anno italiani e sloveni aprissero insieme, proprio a Gorizia, magari a cavallo del vecchio confine, un museo storico rivolto a dimostrare quanto sia opportuno abbandonare la mentalità arcaica e agricola dei nostri nonni o bisnonni così legata alla terra.